Buonasera. Buonasera a tutti. Innanzitutto ti parlerò di benvenuto a Carlo Vinto, storico italiano, figlio di Leona di Natalia. Si è occupato prevalentemente di storia della mentalità e della cultura popolare tra il XVI e il XVII secolo, con particolare attenzione ai problemi metodologici e ai rapporti tra la ricerca storica e altri ambiti disciplinari. Nel 92 ha ricevuto il premio Abby Warburg. Nel 2005 il premio dell'Accademia di Lincea Antonio Pettinelli nella categoria Scienze Storiche. Nel 2010 il premio Balzano. Ha insegnato nelle università di Bologna, Harvard, Yale, Princeton, Aquila, University of California e presso la Normale di Pisa. Tra i suoi libri più famosi non posso fare a meno di citare qualche titolo che l'ho amato particolarmente. I Benandanti, ricerca sulla cerimoneria e sui culti agrari dal 500 al 600. Il formaggio e i vermi. Indagini su Piero, il battesimo, il ciclo di Arezzo, la presentazione di Urbino. Occhiacci di legno, nuove riflessioni sulla distanza che ha avuto tra le Reggio. Nessuna isola è un'isola, quattro sguardi sulla letteratura inglese. Ho svelato non solo appunto le opinioni della critica che sono state esaltanti, ma proprio dalla passione mia per questi libri di Lindbergh che ne ha scritti da altri. Con noi abbiamo Alessandro Nova, che dal 1994 è docente di storia dell'arte con indirizzo rinascimentale all'Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno e da ottobre 2006 uno dei due direttori dell'Istituto Germanico di Storia dell'Arte di Firenze, Istituto Max Planck. Gli scritti densi e suggestivi che danno forma all'ultimo libro di Carlo Ginzburg, Paura, Reverenza, Terrore, cinque saggi di iconografia politica, e che inaugurano la collana Imago della casa editrice milanese, invitano a riflettere, andando oltre le steccate disciplinari, ma con lo sguardo sempre attento dello storico, sulla stretta connessione tra arte, politica e religione, e in particolare sull'intreccio, non sempre l'immediata percezione, tra immagini e politica. L'indagine ricca di suggestioni e di sorprendenti intuizioni, avviata da Ginzburg in questo suo ultimo libro, dà conto della relazione storica e del rapporto solido e indistruttibile tra immagini e politica. Ben prima che fosse teorizzata l'idea della politica come immagine, ogni epoca ci ha mostrato efficacemente Ginzburg ha prodotto le sue figure politiche. Paura, terrore, disorientamento sono anche sentimenti che attraversano il nostro attuale sentire. Ginzburg avverte che il mondo nel quale viviamo è per molti versi simile a quello descritto nel Leviatano. Hobbes immaginò che per uscire dall'anarchia e dal terrore dello stato di natura occorresse rinunciare alla propria libertà individuale. Faremmo anche noi lo stesso se il pianeta fosse in pericolo, se l'estinzione minacciasse la più potente delle specie esistenti, cioè l'uomo, accetteremmo, si chiede Ginzburg, un Leviatano infinitamente più potente di quelli del passato, un futuro ipotetico, aggiunge lo scrittore, lo storico, che speriamo non si verifichi mai. Adesso la parola a Alessandro Nova.
No.
Ah, sì?
Sì. Dunque, prima di tutto.
Cliccando.
Dunque, prima di tutto vorrei ringraziare Anna Benedetti per avermi invitato di nuovo qui in questo spazio bellissimo. E vorrei ringraziare Alessandro Nova per aver accettato di discutere di questo libro. Io farò una breve introduzione e poi passerò la parola a Alessandro Nova. Questo libro si è configurato come libro a un certo punto, non molto tempo fa. Avevo cominciato negli anni 90 a lavorare su Guernica e poi sono venuti fuori altri temi. Il contesto è cambiato, il contesto politico. Certamente c'è stata una svolta, cioè l'11 settembre 2001, che è registrata all'inizio del saggio sulle forze. E quindi mi sono accorto a un certo punto che questi saggi si configuravano come un libro e c'erano dei fili conduttori. Di un filo conduttore metodologico, e cioè il pathos formen di Larry Warburg, ho parlato nell'introduzione e non ritorno su questo tema perché Alessandro Nova ha qualcosa da dire su questo e poi ci ne discuteremo, penso. E un altro tema, che ne parlerò dopo aver mostrato rapidamente alcune immagini di cui parlo in questo libro, un altro tema è la secolarizzazione. Ora vorrei mostrare. Sì. Allora, io farò una breve carrellata, come si dice, in ordine cronologico inverso, cioè comincerò con Guernica, che Guernica e poi questo manifesto, forse il più celebre dei manifesti, sfruttato, parodiato, ripreso in tutte le stanze, Lord Kitchener, che diciamo quando scoppia la prima guerra mondiale dice, puntando il dito verso lo spettatore: "Your country needs you", il tuo paese ha bisogno di te. E poi andando a ritroso, questo straordinario quadro, il Marat all'ultimo sospiro di David. E poi qui c'è purtroppo, diciamo, manca qui la data, l'an 2, ma questo è Amarat David. Questa firma è una firma, diciamo, in capitali romani che, diciamo, sottolinea il rapporto anche personale che c'era stato di solidarietà politica, di appoggio politico e personale da parte di David nei confronti di Marat. E poi qui il frontespizio del Leviatano di Hobbes, a cui faceva allusione Anna Benedetti. E poi qui invece, ecco, questo è un oggetto straordinario, che però è molto meno famoso degli altri. Qui vorrei dire qualcosa sul modo in cui questo libro è nato. Cioè, ero a Monaco nella Schatzkammer, e stavo camminando e con la coda nell'occhio ho visto un oggetto che mi ha sorpreso e mi sono fermato. È un oggetto, come poi ho appreso, è un vaso di argento, una coppa di argento dorato, eseguita da Bersa, cucina del 500. Ci sono delle scene legate al nuovo mondo, legate alla sono degli indigeni americani in uno stato, diciamo, di natura o quasi, anche se poi ci sono delle scene, di violenza straordinaria. Ora, dicevo, come è nato questo libro? Qui vorrei fare un esempio. Ero a Marsiglia anni fa, per un convegno, e ho visitato per la prima volta il museo di Marsiglia, bellissimo, Palais de Beaux-Arts, con uno storico francese, e entro e vedo questo quadro, grande quadro, la riproduzione è pessima, non solo in bianco e nero, ma è pessima. Ho visto questo quadro e, entrando, niente, in questo quadro ho detto: "Guernica". Allora, qui c'è qualcosa su cui vorrei riflettere un momento. Il rapporto fra morfologia e storia. Io non sapevo che questo quadro è stato dipinto, non sapevo neanche cosa rappresentasse in verità, è il suicidio autoinferto di Gracco, il tribuno della plebe. In realtà un omaggio a Graco Babeuf da parte del suo seguace e un discepolo di David, cioè Topino Lebrun. Topino Lebrun che dipinge questo quadro in omaggio a Babeuf, che è stato ghigliottinato. Qualche anno dopo anche Topino Lebrun finirà sulla ghigliottina per aver partecipato a una cospirazione contro Bonaparte. Ora, io non sapevo niente, vedo questo grande quadro e dico, è un Inca. Perché? Ma, diciamo, è l'elemento di affinità morfologica che, diciamo, mi ha spinto immediatamente. Mi è capitato di dire che, spesso ho l'impressione di trovare delle risposte, ma poi bisogna costruire le domande e questo richiede anni di lavoro. Allora, qui diciamo il rapporto fra la composizione a fregio di Topino Lebrun e la composizione a fregio di Guernica è qualcosa che diciamo mi è balzato agli occhi letteralmente, anche se ignoravo se fosse possibile avanzare un nesso storico come ho cercato di proporre e diciamo, io non sono sicuro, lo dico, che Picasso abbia visto questo quadro. Picasso va diciamo, a Marsiglia con Braque, Braque scrive una lettera a Cavalier, cioè al mercante celebre che ha lanciato il cubismo, e dice Braque, siamo stati qui e abbiamo visto Tule Negro, cioè diciamo, le sculture africane che appassionavano sia lui che Picasso in quel momento di sudanese. Hanno visitato il museo, ho controllato per sapere se il quadro era esposto, era esposto, allora siamo, mi pare, nel 12, non vorrei sbagliare, 12. Poi, questo, anche questo, diciamo, mi dice, vorrei dire qualcosa sulla inclusione di questa statua straordinaria di cui ignoravo l'esistenza. Io insegnavo, ho insegnato per molti anni a UCLA e, a parte un seminario ogni anno, per i graduate students, facevo un corso per undergraduates e lì diciamo usavo delle immagini e siamo in un'era pre-PowerPoint che uso ancora male e lavoravo sulla bellissima collezione di slides, di diapositive. Frugando di queste diapositive mi imbatto in queste immagini. Lì non potevo, ero in una biblioteca a Francesca stavo lavorando, non ho potuto dire, esclamare, ah! Però è quello che ho subito pensato. E diciamo, poi ho visto il quadro, l'ho pulito indietro. E questo confronto mi pare assolutamente innegabile, anche se qualcuno l'avesse in dubbio. La cosa interessante, qui apro una piccolissima parentesi, è che dopo aver pubblicato questo libro in varie lingue, lezione italiana come quella uscita in Messico a un saggio in più, ho scoperto, lavorando su lezione italiana, che in realtà questo confronto era già stato proposto. Ma come l'ho scoperto? L'ho scoperto guardando la voce, non mi ricordo cosa cercassi, ma la voce Wikipedia, di Wikipedia. Lo dico perché è importante capire il mondo in cui viviamo. Allora, Wikipedia, la voce, forse David, registra un saggio sopra l'iconografia gesuitica. Questo che vedete qui è un gesuita polacco, la statua di Pierre Legros, grande scultore rococò francese, si trova a Roma, dietro Sant'Andrea Quirinale, nel luogo in cui Legros sarebbe morto. E diciamo, io ho trovato questa immagine a proposito di un libro sulla scultura policroma e diciamo, per me non c'è dubbio che David, trovandosi a Roma, abbia visto questa statua. Io credo anche qui, naturalmente io non sono salvo dell'arte, forse Alessandro Nova mi contraddirà, ma io credo che nella formazione di David questo elemento rococò sia presente e io cito una pagina bellissima di Sauerländer a cui questo saggio è dedicato, in cui Sauerländer, lavorando sulla straordinaria enfasis del David Malade di Baudelaire, sviluppa l'elemento che Baudelaire in qualche modo vede. Questa pagina è straordinaria, perché è forse la più bella enfasis che sia mai stata scritta. Comunque, c'è questa, dicevo che questa messo è stato proposto, ma da chi? Da due studiosi a me completamente ignoti, e quando io ho cercato di consultare il nuovo saggio, ho scoperto che era in realtà inedito. Cioè in Wikipedia si registrano degli inediti. Io ho dovuto, per avere accesso al nuovo saggio, ho dovuto scrivere alla Biblioteca Royale di Bruxelles, e allora mi è stato mandato questo saggio che è stato scritto, non è mai stato pubblicato. Vedete com'è complicato il mondo di Internet. Cioè, uno dice Wikipedia, ma in Wikipedia troviamo anche degli inediti, o l'accesso a degli inediti. Qui c'è, una incisione che registra il punto di Malà, e qui, entra in scena la secolarizzazione, di cui io parlo, a più riprese, e proponendo forse una versione della secolarizzazione che non è del tutto banale. Cioè, io ho cercato di sottolineare, l'ho fatto esplicitamente, che la secolarizzazione A non è un fenomeno concluso, e B, è un fenomeno che è legato a un'invasione in campo della religione da parte della secolarizzazione. Questa invasione di campo implica anche un'appropriazione degli strumenti della religione, di questo parlo ragionando su Hobbes. E io credo che Marat di David sia una risposta consapevole da parte di non solo un grande pittore, ma un uomo politico che aveva delle responsabilità di primo piano. Allora, David si è posto il problema di come reagire al culto di Marat, che viene, attaccato in questa incisione. E allora David ricorre sia al braccio della morte, come è stato chiamato, cioè Meleagro ripreso da Caravaggio, visto da David a Roma. David è impressionatissimo da Caravaggio, addirittura quel quadro a Lille, che è a Lille di Belisario, non ce l'ho qui, lo cita praticamente, rovesciandola, l'immagine del pellegrino a Sant'Agostino. Ma il documento della straordinaria apertura di David, apertura visiva, culturale, è dato dal coesistere in lui, a mio parere, degli anni romani, dello straordinario interesse per Caravaggio, e però anche lo straordinario interesse per Pierre Legros. Cioè Caravaggio e Rococò coesistono, in questo periodo di straordinaria rivoluzione mentale e pittorica nella testa di David, che poi sfocia negli anni della rivoluzione vera e propria, non metaforica. Il problema della secolarizzazione ritorna, a mio parere, anche nei confronti di questa immagine, e lì ho cercato di mostrare che questa immagine fa parte di una lunga catena che comincia addirittura con un quadro di Apelle perduto, come tutta l'opera di Apelle, ma descritto da Plinio. Alessandro Magno, che guarda lo spettatore, l'ha trattato frontalmente, con il fulmine, perché Alessandro come Zeus, quindi già qui vediamo l'incrocio fra politica e religione, potremmo dire, e rappresentato di scorcio. E questo problema dello scorcio descritto da Plinio è una sfida pittorica che è stata poi raccolta nel 400-500. Io ho cercato di, ho proposto di mettere in rapporto questo scorcio. Qui possiamo entrare nel laboratorio di Antonello da Messina, questo Cristo del Vincente della National Gallery, attraverso un restauro mal eseguito, cioè che ha portato a galla un pentimento. Però io ho cercato di mettere in rapporto questo pentimento di Antonello con la pubblicazione imminente, io ipotizzo che Antonella abbia avuto accesso alla traduzione di Plinio di Cristoforo Landino. E poi, ecco, questo quasi per finire. Lavorando su Kitchener mi sono imbattuto in questa immagine ci sono arrivato attraverso un opuscolo sulla pubblicità. E l'opuscolo sulla pubblicità dice: siamo alla vigilia della guerra, prima guerra mondiale, prima di Kitchener, e l'autore dice: è importante usare nella comunicazione il pronome you, che l'autore del manifesto ne farà tesoro. E poi, diciamo, ci sono appunto queste riprese dell'immagine di Kitchener, questa terribile è un manifesto nazista che esce in diffuso in Ucraina. Qui c'è le immagini di una strage operata dal regime staliniano, e qui c'è, come vedete, lo stereotipo antisemita del commissario politico che punta la pistola. Qui ci avviciniamo alle patosfore, ma però lascio la parola a Alessandro Nova tra poco. Questa è una variazione, diciamo, sul tema, esplicita, diffusa durante la guerra in Vietnam, e diciamo, invece di I want you, I want out, cioè voglio andare nel veterano che dice usciamone.
Ma prima di tutto ringrazio Anna Benedetti per l'invito a commentare l'ultimo libro di Carlo Ginzburg e naturalmente l'autore per la fiducia. Io direi di partire dai dati oggettivi del volume, perché offrono una certa sorta di bussola per orientarsi tra i numerosissimi temi che si intrecciano nei cinque bellissimi saggi di raccolta. Li abbiamo già sentiti alcuni, ma ce ne sono naturalmente molti di più. Saggi molto diversi tra loro, pubblicati in un arco di tempo che va dal 2000 circa al 2014, e anche presentati a un pubblico di diverso livello. Tra i tanti oggettivi ci sono, diciamo, proprio a partire dal titolo e dal sottotitolo. Il titolo è anche abbastanza astratto e allusivo: paura, reverenza e terrore, naturalmente accentuando l'aspetto politico delle immagini, come ha già presentato naturalmente Carlo Ginzburg. Il sottotitolo invece è assai più concreto: cinque saggi di iconografia politica. Io salto naturalmente questa parte, la tazza di Monaco, il Leviatano, il Marat, il Manifesto e Guernica, perché naturalmente ne abbiamo già in qualche modo parlato. Quindi, dopo rispondiamo sulle patosforme di Guernica. I cinque saggi sono quindi raccolti secondo un criterio cronologico, Carlo Ginzburg li ha presentati all'inverso, ma diciamo si parte dal 1530 circa, il 1651 il Leviatano, 1793 il dipinto di David, 1914 il Manifesto e poi il 1937 la Guernica. I saggi quindi coprono ben cinque secoli e affrontano pertanto contesti molto differenti, ma sono uniti dal comune denominatore dell'iconografia politica. Ora, per chi come me ha vissuto e tuttora gran parte dell'anno in Germania, questo comune denominatore dal sottotitolo rimanda inevitabilmente alla scuola hamburghese di storia dell'arte, alla politica iconografia, all'iconografia politica di Martin Warke e dei suoi sodali, come Klaus Herdinger, che è mio collega a Francoforte, Osprey e Kamp, le cui pubblicazioni sono citate anche in modo abbondante nelle copiose note del libro. Una scuola, quella hamburghese, che ha in effetti rinnovato in modo energico il modo di fare storia dell'arte, di scrivere d'arte, una scuola fortemente plasmata dagli eventi del 68, molto vicini anche alla biografia, direi, diciamo, di Carlo, al suo figlio intellettuale, di Carlo Ginzburg, e che ha trovato il suo mentore in colui che sempre ad Amburgo ha rivoluzionato la disciplina all'inizio del secolo scorso. Mi riferisco ovviamente ad Abby Warburg, che qui vedete in questa immagine. Il nome di Abby Warburg è ineluttabilmente collegato al concetto di Fatos Formel, ed è da qui che dobbiamo partire se vogliamo avvicinarci al libro di Ginzburg. Sin dalla prima pagina della prefazione, l'autore mette in chiaro il proprio debito nei confronti della nozione di pathos formel, o formula di pathos, è sempre difficile tradurre questo termine in un'altra lingua, un concetto utilizzato dal grande hamburghese e dai suoi allievi per descrivere i gesti carichi di emozione dell'arte classica, in contrasto con la visione aulica della classicità che aveva offerto Winckelmann nel XVIII secolo, gesti carichi di emozione a venersi nella cultura visiva del Quattrocento dopo l'oblio durante il corso del Medioevo. La pathos formel è lo strumento analitico scelto da Ginzburg come elemento unificante delle sue indagini, e l'autore ha qualcosa di nuovo e di veramente molto importante da dire sulla genesi di quello strumento ermeneutico che utilizza in parte in modo originale, quindi torneremo su questo aspetto. Io direi che però per il pubblico forse non sarebbe male ritornare sul concetto di pathos formel e vedere brevemente come è nato. Warburg utilizzò per la prima volta il termine di pathos formel in una conferenza su Dürer e l'immagine del mondo antico in Italia, tenuta ad Amburgo per l'appunto nell'ottobre del 1905. In quell'occasione Warburg rivelò come il celebre disegno dureriano della morte di Orfeo, che vedete alla sinistra, l'estrema sinistra del trittico, che si trova ad Amburgo e che fa parte delle collezioni del Museo Cittadino della Kunsthalle, fosse stato tratto da un'incisione di ambito manteniesco che a volta citava, direi inspiegabilmente in modo corretto, un gesto di origine antica documentato da alcuni vasi artici greci, come appunto quelli come questo a figure rosse del Louvre, dove lo stesso gesto della morte di Meleagro e poi ritorna appunto nell'opera di Dürer e del maestro quattrocentesco. Secondo lo storico hamburghese, l'arte del primo rinascimento italiano aveva trovato nell'antichità soprattutto su vasi e sarcofagi, quindi non nella tradizione classica della statua come in Winckelmann, ma soprattutto in altri prodotti dell'antichità, i modelli di una gestualità spinta all'estremo e carica di pathos. La scoperta di Warburg era impeccabile, ma che cosa lo aveva spinto a coniare il termine pathos formel? E questo inizio del giallo, in qualche modo, costruito da Carlo Ginzburg. John Rich, che è stato direttore dell'Istituto Warburg per molti anni a Londra, era certo che Warburg lo avesse elaborato partendo da un passo della civiltà del Rinascimento in Italia di Jacob Burckhardt. Ma Ginzburg ricostruisce con grande acutezza un'altra possibilità, un'altra via, che non è opposta, ma forse complementare a quella proposta da Gombrich. Nel 1938, un altro studioso dell'Istituto Warburg, Edgar Dind, pubblicò sul Journal del Warburg Institute, che ormai si era trasferito a Londra perché per le persecuzioni naziste, perché la maggior parte dei membri dell'Istituto era di origine ebrea, pubblicò una nota intitolata La menade ai piedi della croce, un saggio breve su un'osservazione di Reynolds, e si trattava anche di questo disegno che vedete proiettato sullo schermo. Reynolds, il grande pittore inglese del Settecento, si era accorto che Baccio Pandinelli, l'autore di quel disegno che era nella sua collezione, si era ispirato a una figura di Baccante piegata all'indietro per disegnare la figura di una Maddalena ai piedi della croce. Quindi in un certo senso Reynolds aveva già scoperto una pathos formel nel suo modo, che in questo caso, per così dire, era cristianizzata, quindi non c'era più un rapporto di uno a uno fra forma e contenuto come nell'Orfeo, ma c'è una trasformazione del significato che diventava, diciamo, cristianizzato. Fin qui Edgar Wind. Qui segue però forse il passo, ecco, c'è un momento importante in cui dice Wind, questo debito diciamo appartiene teoricamente, conferma le teorie di Warburg, ma naturalmente Warburg non conosceva questo debito nei confronti di Reynolds. Sin qui Edgar Wind, qui segue il passo forse più bello di tutto il libro di Ginsburg, perché ne mette in luce le grandi qualità di scrittore che sa tenere alta l'attenzione del lettore, che sa come incuriosirlo. Ginsburg scrive, qui cito, Wind si sbagliava, bellissimo, Wind si sbagliava. Warburg si era imbattuto nel passo di Reynolds in un contesto che illumina la genesi della nozione di Pappus Forma. E qui è forse la parte più innovativa dal punto di vista dello storico dell'arte, per me più emozionante, il recupero di questa informazione del disegno di Bandinelli attraverso i discorsi sull'arte di Reynolds, perché in realtà Warburg conosceva quel testo, quel testo di Reynolds, e quindi la citazione e tutto quanto, perché l'aveva trovata in un libro che aveva letto nella Biblioteca Nazionale di questa città nel 1888, niente qua di meno che il libro di Charles Darwin, The Expression of the Emotions of Men and Animals. E quindi un libro che per lui, diceva in una nota famosa, è un libro che finalmente un libro che mi è veramente utile. Tra parentesi, è quasi più sorprendente della lettura da parte di Warburg, è ancora più sorprendente che Darwin avesse letto Reynolds e i discorsi sull'arte per far chiarezza nella sua argomentazione scientifica. In ogni caso, Warburg si imbatte in questo passo su Reynolds proprio in quel libro di Darwin. Come scrive Ginsburg nel suo ultimo libro, quelle cinque righe di Darwin accesero nella mente di Warburg una riflessione durata 40 anni. Furono un germoglio, un seme, ma perché Warburg attese così a lungo prima di avvalersene? Tra la lettura di Darwin nel 1888 e la conferenza tenuta ad Amburgo nel 1905 passarono la bellezza di 17 anni. La risposta a questo dilemma costituisce il risultato più importante, più pesante, di tutta la ricerca di Ginsburg sulla Pappus Forma e le sue radici. L'autore scrive, ne ha già accennato prima, la risposta a questa domanda va cercata in una tensione irrisolta che attraversa l'opera di Warburg. Se l'espressione delle emozioni, come Darwin aveva suggerito sin dal titolo del suo libro, è il risultato di un processo evolutivo che accomuna l'uomo e gli animali, la ricerca di anelli storici specifici di trasmissione culturale, come nel caso dell'Orfeo, non ha senso. Nel libro di Ginsburg, insiste molto sulla tensione tra morfologia e storia, ne ha già parlato, forse per questo ne parlerà ancora dopo, tra i tempi più o meno brevi della storia e quelli lunghissimi dell'evoluzione. Ma è qui che vorrei aprire la discussione con l'autore per chiedere alcuni chiarimenti. Infatti, se la scoperta del germoglio da cui scaturì la teoria delle patosforme è un contributo fondamentale alla storia della genesi del concetto, non mi risulta del tutto chiaro come i cinque saggi nel volume facciano luce sulla tensione risolta tra lo storico e il morfologo, che ha caratterizzato tutto il lavoro di Warburg. Per sintetizzare, condividiamo l'ammirazione per il metodo warburgiano e per i risultati raggiunti dalle sue ricerche, riteniamo geniale la ricostruzione della catena Wind-Reynolds-Darwin-Warburg, è veramente una novità molto importante per gli studi di storia dell'arte e in particolare per chi si occupa di Warburg e di iconologia, ma chiederei maggiori informazioni, insomma, sull'uso diverso del concetto di Pappus Forma. L'autore infatti scrive nel primo paragrafo del libro: dirò rapidamente qualcosa sul significato della nozione di Pappus Forma e sulla sua genesi, prima di accennare all'uso in parte diverso che ne ho fatto qui. E su questo uso diverso che, diciamo, vorremmo avere maggiori informazioni, in che senso. Queste erano le premesse teoriche. Il tema centrale di questi saggi di iconografia politica è invece il terrore, il terzo termine del titolo, e i gesti con cui esso viene espresso, ne abbiamo già parlato, un interesse che porta Ginsburg a indagare il filo intreccio tra arte e storia, arte politica, arte e religione. Non entro nel merito dei singoli saggi, che qui riproduco, questo è il Passus Formula del Atlas di Warburg, non entro nel merito dei singoli saggi, perché ne ha già parlato in parte Carlo, ma anche perché ci porterebbe via veramente moltissimo tempo, quindi questa di nuovo è la coppa di Monaco, che è stata la scintilla in qualche modo per raccogliere insieme questi saggi. Poi il rapporto tra arte e politica, che è così importante in tutti gli altri saggi, anche quello dedicato a Hobbes, dove il concetto di distanza è un concetto fondamentale per capire, diciamo, la maggior parte dei saggi scritti da Ginsburg, e in questo saggio sul Leviatano troviamo anche il concetto di paura, quindi il termine di terrore, che è un termine scaturito, anzi diciamo che il saggio è un abile esame filologico di un termine ambiguo, da cui deriva il loathsome, che utilizzano moltissimo gli studenti di tutte le latitudini, che significa in futuro soggezione, ma che potrebbe essere anche tradotto con terrore, un termine stabilito dai pensieri di un intellettuale, Hobbes, che rivendicava di aver messo la paura al centro della propria filosofia politica. Magnifico, veramente stupendo, il saggio su Marat, però salto questa parte perché ne ha già parlato molto Carlo Ginsburg. A me, io sono molto convinto di questo come storico dell'arte, come sei tu anche, di questo confronto, poi ne parleremo alla fine di questo nostro colloquio. Ambedue i protagonisti esalano l'ultimo respiro, e questo paragone consente a Kimbo di affrontare un tema che gli sta molto a cuore, l'ha già detto, quello della secolarizzazione. In un libro molto bello e molto denso, Farewell to an Idea, Episodes from the History of Modernism, il grande storico dell'arte inglese trasferito in America, T.J. Clarke, aveva presentato il Marat come il simbolo, il cunavolo della pittura moderna, sostanzialmente laica, l'inizio di un processo che si sarebbe concluso con la caduta del muro di Berlino nel 1989 e la sconfitta della sinistra, così scrive Carlo Per T.J. Clarke la modernità coincide con la secolarizzazione. In questa prospettiva teleologica ogni ostacolo alla secolarizzazione si manifesta come arretratezza. Ma è qui che arriva, diciamo, la novità di Ginsburg, perché in realtà bisogna, diciamo, contestualizzare queste opere in un contesto molto più ampio, anche che coinvolge il mondo religioso. In ogni caso, però, in queste pagine si intuisce la passione politica di Ginsburg per il presente, cioè sono saggi sul passato fino al 1937, ma in realtà si parla di oggi nel suo libro, la passione politica per il presente che riemerge in tutti i saggi della raccolta. Non ha senso fare storia, scrivere di storia, se questa attività non ha un impatto politico sull'oggi. Su Lord Kitchener ne abbiamo già parlato, il potere delle immagini, del concetto che è naturalmente molto caro a David Friedberg, l'attuale direttore dell'Istituto Warburg, e poi questo giocare tra le radici antiche e il moderno, tra l'alto e il basso, ancora tipico di Warburg, quindi da un lato le fonti di Plinio per spiegare questa immagine, ma anche, l'avete visto, i rapporti con la pubblicità, quindi questo rapporto sempre molto importante, diciamo così, tra alto e basso, tra antico e moderno. Il saggio su Guernica è pieno di osservazioni acute, brillanti, che ci consentono di apprezzare meglio il grande murale di Picasso, e in questo scritto domina la nozione di contesto politico letterario. Forse potresti illustrare tu meglio quello con cui, diciamo, il rapporto con Battaglia, che tu discuti in questo saggio, e diciamo, quello però che colpisce molto di questa immagine è non soltanto l'ambiguità critica di Battaglia nella sua posizione come sull'antifascismo e sul fascismo, ma anche quella dello stesso Picasso. Il termine ambiguità è un termine che ricorre frequentemente nei saggi di Ginsburg, naturalmente è un termine fondamentale. Per concludere vorrei ridire due parole su alcuni temi, sul metodo, e poi c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che vorrei discutere con l'autore, Tra i grandi temi del libro troviamo il rapporto tra antico e contemporaneo, tra l'alto e il basso, nello spirito del Bilder Atlas Warburgiano, il rapporto tra memoria, distanza e storia, fermo restando che per Ginzburg la storia non coincide con la memoria, il rapporto tra arte politica e religione, centrale nel saggio su Maramma che ritorna molto spesso, con un'attenzione particolare per il problema della secolarizzazione. Ma fare storia ha un senso solo se ha un effetto sul presente, ed è significativo che il saggio su Maramma di David si concluda con una riflessione sul destino politico dell'Europa. Credo, ahimè, che il saggio fosse stato scritto 10 anni fa, più o meno, oggi forse bisognerebbe aggiornarlo in questa parte che rimane importante. Per quanto concerne il metodo, è noto a tutti i fan di Carlo Ginzburg, quindi non mi dilungherò più di tanto, forse però sul termine di contesto, un termine che l'autore utilizza molto spesso e che io personalmente, come storico dell'arte, amo molto. Tutte le mie pubblicazioni sono contestualizzate in qualche modo, però bisogna anche dire che il contesto viene creato dall'autore stesso, cioè non è qualche cosa che esiste là fuori da ricostruire, che esiste oggettivamente. In realtà il contesto viene creato da chi scrive, sostanzialmente, o comunque in parte da chi scrive, è un tra oggettività e finzione, diciamo, e volontà dell'autore. E allora arrivo all'ultimissimo punto, il suo vezzo di non dichiararsi storico dell'arte. L'avete già sentito, non sono uno storico dell'arte, ha ripetuto, quando invece Carlo Ginzburg è uno storico dell'arte di altissimo livello. Aveva giocato con questa carta già nel 1981, quando io ero ancora studente, quando pubblicò le sue indagini favolose su Piero della Francesca. La prefazione iniziava così: analizzo alcune opere di Piero da un duplice punto di vista, la committenza e l'iconografia. Come se gli storici dell'arte di committenza e di iconografia non capissero nulla, diciamo, degli aspetti formali di queste pitture non parlo, perché me ne manca la competenza. Sono uno studioso di storia, non di storia dell'arte, però poi nei confronti da Negro e naturalmente da Bill. Ma a quale storia dell'arte si sta riferendo Ginzburg? Il mio sospetto è che per lui la storia dell'arte si identifichi con la tradizione longhiana, ma quella naturalmente è solo una degli infiniti modi di fare storia dell'arte, di cui si può scrivere storia dell'arte. La storia dell'arte è molto di più, come Marco, Panofsky, Gionchi, Staxendal, ma tanti altri, Svetlana Alper, T.J. Clark, Lieberman. Per quello che so sono storici dell'arte, non sono astronauti. E anche Ginzburg parla in uno dei saggi, nei suoi saggi, di dispositivi visuali. Questo è un concetto molto importante, riparando così la lettura e persino l'assimilazione dei nuovi metodi della storia dell'arte degli ultimi anni. Ecco, io penso che quindi bisogna fare pace qui in qualche modo. Non mi resta che ringraziarlo per averci donato dei saggi così belli, e il pubblico avrà certamente capito la complessità, la ricchezza dei testi del programma di Carlo Ginzburg, una lettura piena, densa, ma anche estremamente divertente, soprattutto divertente, altamente e fortemente consigliata, ma questo è per le
Sono veramente grato a Alessandro Roa per questa generosissima lettura e piena di provocazioni, e io vorrei cercare di raccogliere almeno in parte. Allora, sul tema, diciamo, delle pathosforme, di cui parlo rapidamente nella prefazione, c'è un saggio più analitico che è uscito in una raccolta curata da Maria Luisa Catoni, che si chiama Tre figure, e ci sono dei saggi della stessa Catoni, Salvatore Settis, di Luca Giuliani. Io sono intervenuto dando una versione più ampia di questa scoperta, cioè Darwin che cita Reynolds. In realtà su questo tema io sto lavorando in questi giorni per approfondire, diciamo, questa scoperta, però è roba freschissima, ci sarà un convegno su Marburg a Londra e io vorrei preparare, avrò come tutti mezz'ora, vorrei condensare degli sviluppi di questa scoperta, però è roba troppo fresca, non posso parlare. Vorrei però chiarire qualcuno dei punti su cui tu mi invitavi a intervenire. Allora, io direi che nel caso di Warburg, e come dico, questa, diciamo, questo uso posticipato di decenni della scoperta delle pathospormen, secondo me lo dimostra. Warburg, ci sono due Warburg. C'è il Warburg che scava negli archivi fiorentini per illuminare il contesto della Cappella Sassetti, eccetera, e poi c'è l'ultimo Warburg di Nemosyne, tu hai presentato un'immagine in cui le immagini sono, diciamo, volutamente staccate dal contesto, io direi sforbiciate dal contesto, quindi mi dispiace di non avere un'immagine che ho utilizzato in quel saggio che è incluso nel volume delle figure, che si chiama Le forbici di Warburg, il mio. Perché? Perché Warburg, usa, ma sforbiciandola, una riproduzione di un affresco di signor Elvi a Orvieto, in cui si vede in primo piano a colori un Cristo deposto nelle braccia della Vergine, e dietro invece un sarcofago en grisaille in bianco e nero con il trasporto di Beleagro, cioè è proprio una illustrazione delle pathospormen avant la lettre, ante litteram, come se Signorelli volesse fornire a Reynolds, Darwin e Warburg la prova che sì, lui effettivamente pensava all'antichità in quel senso, cioè Beleagro che anticipa la formula di pathos del Cristo nelle braccia, il Cristo morto nelle braccia della Vergine. Ora, in maniera estremamente interessante, Warburg nella tavola di Nemosyne sforbicia l'immagine anche Angersali e lascia perdere quindi il rapporto di pathospormen, che è un rapporto, quindi il primo piano, quello che è il primo piano, quello che è sullo sfondo è decisivo per capire il rapporto, e Warburg invece sforbicia il sarcofago, mostra solo il sarcofago. Ora, il Warburg morfologo di Nemosyne è come se recidesse letteralmente, sforbiciasse il suo rapporto con la giovinezza, la sua giovinezza matura. Ora, questa tensione fra i due Warburg mi sembra estremamente interessante, è come se lui facesse un esperimento alla fine con Nemosyne, e cioè l'abolizione del contesto, di tutti i contesti che non siano il contesto puramente morfologico. Ora, io devo dire, ho imparato moltissimo da questo sdoppiamento. In un libro che non parla affatto di storia dell'arte, cioè un libro che si chiama Storia notturna, un'anticipazione delle logie del Sabba, dello stereotipo del Sabba, io ho provato a lavorare sulle orme di Warburg, staccando le due prospettive, usando prima una prospettiva storica e poi una prospettiva cronologica, anche se ho poi cercato di combinarle, di farle interagire, cosa che Warburg non ha fatto, e questo a mio parere è il fascino della sua opera, cioè il fatto che lui si è proprio sdoppiato. Ora, ho detto, abolito il Nemosyne in qualunque contesto che non fosse quello puramente morfologico. Cosa vuol dire questo? La parola contesto non può essere usata singolare, abbiamo tanti contesti. Il contesto morfologico è un contesto però astorico. Quello che io trovo veramente appassionante della morfologia, cioè un filone di ricerca che comincia con Goethe e ha da vita a esperimenti straordinari nel Novecento, penso a tre nomi: Vladimir Propp, la morfologia della fiaba, che è, diciamo, è fitta di citazioni di Goethe, cioè il richiamo alla al Goethe morfologo è esplicito, e la morfologia della fiaba è un libro volutamente astorico. Poi Proust scriverà anche le radici storiche dei racconti di fiabe, che sono arrivate grazie a Venturi, a Franco Venturi, che era diciamo, attaché culturale a Londra, sono state tradotte in italiano prestissimo, prima che in qualunque altra lingua. Ora, i due Proust in qualche modo potrebbero essere accostate ai due Warburg, anche se Proust, per quanto io lo so, ignorava tutto di Warburg. Però c'è uno sdoppiamento simile. E poi Andrei Holles, invece qui abbiamo l'interlocutore di Warburg, che scrive quel libro bellissimo che si chiama Forme semplici, Einfache Formen, interlocutore di Warburg in giovinezza, interlocutore di Oisinger, poi diventa nazista, si uccide dopo la guerra, una figura tragica. Ora Holles ha scritto questo libro veramente bellissimo, Forme semplici. Se non sbaglio sta uscendo, è uscita la traduzione inglese dopo molto tempo, negli Stati Uniti. E poi la terza figura che lavora sulla morfologia contrapponendola alla storia, e questo è stato per me illuminante, e non è uno storico, non è uno studioso di letteratura, è un filosofo, Wittgenstein nelle sue osservazioni sul ramo d'oro di Fraser contrappone, questo per me è stato illuminante, io ho avuto l'impressione di, come dire, praticare ingenuamente la morfologia senza saperlo, finché non ho trovato, mentre lavoravo sul Sarba delle streghe, e poi mi sono imbattuto in queste magnifiche osservazioni di Wittgenstein su Fraser, in cui contrappone, citando implicitamente Goethe, contrappone una prospettiva storica a una prospettiva invece che è basata sulle connessioni formali. Ora, quello che io trovo affascinante in questo è il fatto che la storia, cioè l'elemento cronologico, temporale, l'elemento temporale, l'elemento spaziale, nella connessione morfologica compare. È una specie di esperimento mentale che mette insieme delle forme. Se volete, diciamo, lo dico da pedestre, pedissequo, discepolo, è quello che, diciamo, mi porta a dire Guernica di fronte a Topino Lebrun, senza avere nulla del quadro, senza stabilire nessuna connessione storica, ma reagendo semplicemente a un rapporto formale. Ora, diciamo, molti storici non sono interessati a quello che non include una prospettiva storica. Io invece sono profondamente interessato a questo. Mi piacciono gli esperimenti mentali, mi piace l'idea di mettere fra parentesi tempo, spazio, e quindi stare a vedere cosa succede. Ora, diciamo, questo per quanto riguarda lo sdoppiamento in Warburg, che devo dire che ho provato anche seguendo Warburg, ho parlato anche di locus formae, cioè io credo che si possa trovare qualcosa di simile alle formule di pathos laddove invece abbiamo il logos, cioè diciamo il lavorio della mente. E io credo che in quel saggio su Hobbes, che parte da un particolare, qui naturalmente il mio debito nei confronti di Warburg è ovvio, Dio è nel particolare, se non sbaglio questa è una variazione ironica sul proverbio che dice il diavolo nel particolare, si riferisce probabilmente ai contratti anche, l'ho sentito citare, guarda bene che il diavolo è nel particolare. Allora, Dio nel particolare, dice Pablo. Ora, lo penso anche tanti anni fa, il mio figlio aveva un saggio intitolato Spie. Ora, in quel saggio su Hobbes, effettivamente io parto dal particolare. Mi sono accorto che nella traduzione che Hobbes fece nella sua prima opera della storia di Tucidide, c'era un passo in cui c'è una parola che in Tucidide non figurava. Era quel old. Come verbo, là dove si parla della peste. E allora Hobbes usa questa parola e questo, diciamo, mi ha posto un problema, mi sono messo a leggere diagonalmente o a rileggere Hobbes e ho scoperto che in una serie di passi assolutamente fondamentali Hobbes usa questa nozione, che è una nozione per l'appunto, come tu dicevi, ambigua. Cioè ho cercato di, lì mi sono rivolto io purtroppo non so ebraico, ma mi hanno detto i miei amici israeliani che il termine corrispondente nella, diciamo, nella Bibbia è Irah, che è un termine che appunto include, diciamo, qualcosa di comparabile alla venerazione, cioè c'è diciamo, il rispetto e la paura, e questa ambiguità, e questo ci rapporta naturalmente all'ambiguità delle tafosformen. Io penso che sull'ambiguità non si finirà mai di lavorare, perché diciamo, è qualcosa che ci come dire, è una sfida per la conoscenza. Perché nel momento in cui ci troviamo di fronte a un'immagine ambigua, a un termine ambiguo, dobbiamo decifrarla e usare un linguaggio che la disambigua in verità. Qui allora torno un momento per un commento all'idea del contesto che è sempre costruito. Qui non siamo d'accordo. No, tu hai detto poi, sì, sei un po' corretto. Allora, diciamo, forse qui ci possiamo incontrare, forse no, vediamo. Io direi, dunque, tu hai sottolineato, giusto, io mi riconosco in questo, l'uso del termine distanza, della nozione di distanza in questi saggi. Io ho anche scritto un libro che si chiama Nuove riflessioni sulla distanza. Io sono, mi appassiona la distanza perché non mi piace il termine empatia. Penso che la nozione di empatia sia una nozione assolutamente sviante. L'identificazione non è possibile. Contro l'empatia vorrei far valere la filologia in senso chiaro. L'altro, compreso l'altro che soffre, o l'altro che ci viene incontro da un dipinto o da un documento, l'altro parla una lingua che non è la nostra. Mi è capitato di citare, perché diciamo quella straordinaria parabola sulla lettura, che il racconto di Borges, Pierre Menard, l'autore del Quixote, di Don Quixote. Perché questo saggio, questo scritto, scusate, questo racconto, veramente appassionante, io l'ho usato spesso nei miei seminari a UCLA, questo racconto che Borges scrive negli anni 40, è un racconto in cui diciamo, abbiamo uno scrittore simbolista inventato, Pierre Menard, che decide di riscrivere Don Quixote. Ma come? Allora, qui diciamo, abbiamo dopo una vita il risultato. Il risultato è l'inizio di Quixote. Cioè abbiamo uno dopo l'altro due paragrafi identici, ma Borges dice, ma vedete la differenza. E allora lì c'è una lettura completamente anacronistica di Don Quixote. Cioè si vede come ogni parola in un contesto diverso assume un significato diverso. E quindi, diciamo, il testo cambia natura. È una parabola sull'interpretazione, a mio parere. Contro questo, però, bisogna dire che Borges non è un postmoderno, ante litteram. No, perché, diciamo, fa valere che il vero, cioè che i due testi sono diversi e che il Don Quixote è un'altra cosa, quindi fa valere la distanza. Ora qui io userei rapidissimamente una dicotomia che mi è cara e che è stata, diciamo, proposta da un antropologo, linguista e missionario protestante, Kenneth Pike. Pike ha parlato di una dicotomia fra il livello ethic e il livello imic. Il livello etico è quello che si riferisce alle categorie dell'osservatore. Il livello imico è quello che si riferisce alle categorie degli attori. È un eco di phonetics e phonemics. È il linguista che parla. Ora, perché mi interessa questa dicotomia? Perché io penso che molto spesso gli storici fanno, diciamo, prestano il loro linguaggio agli attori e quindi si comportano come dei ventriloqui. Ora, contro questo, ricordare che esiste una distinzione fra l'etica e l'imica, fra il Don Quixote di Cervantes e il Don Quixote scritto da Pierre Menard, ecco, questo è un punto importante. Quindi far valere, diciamo, la distanza, la filologia. Qui, adesso ho parlato troppo e vorrei finire subito, vorrei dire una cosa a proposito della storia dell'arte. Sì, io sono, diciamo, la storia dell'arte mi appassiona non solo nei suoi oggetti, a cominciare dalla cultura, ma anche nel lavoro degli storici dell'arte, che mi appassiona. E devo dire che Longhi è per me, diciamo, un maestro, una fonte di ammirazione straordinaria, e devo dire anche che il lavoro dell'attribuzionista, su cui diciamo, ho scritto un piccolo saggio che non è ancora uscito, è qualcosa che mi appassiona profondamente, perché io ho l'impressione che anche chi usa la connoisseurship a un livello straordinario come Longhi, in realtà però non ha diciamo, portato a galla tutte le operazioni mentali che sono implicite nell'atto del conoscitore, e lì c'è da lavorare. Qualche cosa ho cercato di fare. Sì, ma guarda, non sa tutto, ma diciamo sono però, cieco, ho pensato che c'era ancora qualcosa a dire, vabbè. Comunque, ora, diciamo, questo per dire che io non sono uno di quelli che pensano che, dunque, i visual studies hanno sostituito la storia dell'arte. Guarda là, io penso che quello che manca dei visual studies è il prendere abbastanza sul serio il lavoro del conoscitore. Questa mi pare una lacuna straordinaria. E diciamo è quello che io diciamo che mi spinge a polemizzare con i visual studies come qualcosa che diciamo ha un'ottica troppo ristretta. D'altra parte, voglio dire, gli storici dell'arte, tu hai ricordato giustamente come Warburg abbia usato materiali alti e materiali bassi. Questa è una lezione ovviamente per tutti gli storici dell'arte. La storia dell'arte è una casa di cui c'è posto per molta gente, non c'è dubbio, per molta gente, e molti modi di lavorare, quindi non si finisce più di intavolare un dialogo con gli storici dell'arte come mi pare sia emerso un po'. Grazie.
Ci saranno certamente delle domande.
Grazie. Tutto è così raffinato per cui evito di entrare in commenti specifici su quello che avete detto, perché è straordinariamente bello. Il quesito che mi sono posto ascoltandovi è questo. Io conosco dei giovani artisti che sono affascinati dallo sperimentare linguaggi diversi da quelli conosciuti, e se fossero stati qui presenti avrebbero avuto la sensazione di fare una visita in un mondo archeologico. E vorrei avere da voi un suggerimento su come tutto questo può sicuramente anche essere elaborato in una dimensione più dinamica, più proiettiva, legata anche agli esperimenti che queste nuove generazioni, alcuni, non confondiamoci insieme perché ci sono deliri tipo Caperan da non citare, ma questo aspetto non è estraneo alle realtà. Grazie.
Sì, grazie. E dopo lascio la parola anche a te. No, volevo dire subito qualcosa. Ho parlato stamattina con un giovane che mi diceva: ma leggere, io non sono tanto spinto a leggere. La sera guardo un film, guardo il computer. E io dico: ma perde molto. Ora, diciamo, io sarei portato a dire lo stesso per quanto riguarda diciamo tutta questa vicenda millenaria, che poi non è solo europea, eccetera, eccetera, perdono molto. Allora, quest'idea di far passare, ecco, quest'idea di azzerare il passato, ecco, diciamo, è una possibilità. Naturalmente poi c'è l'ironia postmoderna, c'è tante possibilità. Però, ecco, il mondo archeologico, secondo me, non va cancellato. Allora, no, no, ma io non è che le attribuissi questa battuta. Io, diciamo, immaginavo un dialogo con i personaggi non nominati che lei ha evocato. E allora loro direi, da un lato che perdete molto, e dall'altra parte, ecco, è possibile che la nozione di pathos formel non abbia una risonanza per chi lavora sul presente. Allora, Friedberg, per esempio, ha provato a rileggere le pathos formel attraverso tre scienze. Io gli ho detto che non ero convinto alla sua lettura, ma comunque, voglio dire, la strada è evidentemente più che percorribile. Forse è ancora prematuro parlare di risultati, ma certamente in questa direzione ci può essere molto da fare. Io credo che, diciamo, ecco, il mondo archeologico, e archeologico nel senso di, diciamo, tramontato, l'oggetto di così, come? Di acquisito, ma come di acquisito? Mi pare che in effetti quello che emerge, a mio parere, dalla nostra discussione è che nulla di tutto questo è acquisito, nel senso che continuamente ci sono domande nuove che vengono proposte a degli oggetti che stanno lì. Allora, naturalmente uno può dire le domande sono irrilevanti, oppure le domande non vanno nella direzione giusta, tutto questo è possibilissimo, però l'idea che, diciamo, tutto questo sia acquisito, no, questo francamente mi ripeto. Ho appena visto a Forlì, qualche settimana fa, quella mostra di indagini di Piero. Una mostra su Piero della Francesca e gli echi della pittura di Piero, diciamo, lungo i secoli, fino al contemporaneo. Mostra esecutibilissima per molti versi, questo fa parte della sua importanza, mi pare una mostra assolutamente da visitare e da discutere. Ecco, ho trovato che, per esempio, sono stati sdoganati dei pessimi quadri, uso volutamente il termine sdoganare, che è entrato nel linguaggio politico italiano con un significato preciso. Comunque, voglio dire, questo mostra come Piero, l'onda lunga legata alla riscoperta molteplice di Piero, no, abbia agito per tutto il Novecento e oltre. Possiamo dire che Piero era acquisito, ma questa sarebbe una vera follia. Mi pare che sarebbe una vera follia. Quando, diciamo, Balthus va, lì non c'erano le copie, le piccole copie che Balthus fece nel 1926, prestissimo, 1926, va in Italia, va a Arezzo e fa delle copie, delle piccole copie a suo uso e consumo, che ho visto alla quella mostra di Balthus a Roma, e che non ero purtroppo in questa mostra fuori, c'erano altri quadri di Balthus, ma meno rilevanti in qualche modo, a mio parere, per il tema. Comunque, Balthus è solo un esempio, cioè abbiamo, diciamo, questo non considerare Piero come acquisito. Ma io questo lo direi potenzialmente di tutta la canzone di cui parliamo, cioè continuamente ci sono diciamo domande nuove, riscoperte o riformulazioni, quindi questo direi agli immaginari interlocutori che lei ha evocato. Comunque la ringrazio per
aggiungere che tutti sì. I saggi di Carlo Ghiso sono orientati verso il presente, tutti i saggi di questa raccolta, cioè la distanza, la biologia, hanno appunto una funzione di distanza, cioè, ma solo perché hanno un significato nell'oggi.
Sì, allora su questo forse vorrei dire anche una cosa, cioè io all'inizio di quel saggio su Hobbes, in cui comincio parlando dell'11 settembre, evocando l'11 settembre, dico ma bisogna guardare il presente di sbieco. Allora, questa idea di guardare il presente di sbieco mi è cara, cioè nel senso che effettivamente diciamo il rapporto fra le nostre domande e le risposte, qui si ritorna in realtà al rapporto Eddie-Kimmich, è un rapporto complessissimo. Io ho scritto qualcosa su questo tema e ho detto in realtà gli storici partono sempre da domande anacronistiche per cercare di catturare delle risposte che non lo siano. Qui, diciamo, mi sono trovato a discutere ripetutamente con Philippe Bermond, che ha sostenuto che l'anacronismo è fecondo, e io gli ho detto ripetutamente: ma l'anacronismo delle domande è fecondo, ma non l'anacronismo delle risposte. Ma qui entriamo. Qui diventa la filologia, non è vero?
Grazie. Noi ringraziamo tantissimo per questo incontro.